Cazzate ne abbiamo dette tante, questo è certo. Nel corso di queste puntate più di 100 stiamo iniziando a registrare e ti aspetto. Io comincio con un rant e contesto. Iniziamo a blaterare, che ognuno ha le sue. Parliamo della gara, a volte di due. Affrontiamo i problemi con rispetto. Non scordare che sul petto c'è lo scudetto.
Marco, la puntata qui sta cominciando. Il cialtrone più grande del mondo dice che qui è tutto pronto. Si comincia a parlare, sta iniziando l'orologio. Un gran bel podcast si scrive, si spera. La lancetta adesso gira. L'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000 e poi fare ancora altre 1000.
Sta cominciando, resta pronto all'ascolto, siamo al mixer, questa sigla è finita, inizia tu.
Sta iniziando l'orologio, un gran bel podcast si scrive, si spera, la lancetta adesso gira, l'obiettivo qual è? Arrivare alla puntata 1000 e poi farne ancora altre 1000.
E quindi dopo due settimane tenebrose si inizia a vedere in fondo al tunnel quella luce dove c'è scritto la pausa per le nazionali è finita. Ha mietuto un sacco di vittime visto che ci sono stati praticamente 157 infortuni, ovviamente dei casi di Covid, ricordiamolo che comunque siamo sempre nel mezzo di una pandemia, però finalmente mentre stiamo registrando manca poco più di 24 ore all'inizio al ritorno del campionato e quindi finalmente ce lo siamo detti. Two down, one to go, pausa per le nazionali, grazie, arrivederci. Questo è l'episodio numero 156 dell'orologio, sono Marco Loprato, con me come sempre c'è Gianluca Scudieri. Ciao Gian.
Ciao Marco, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto a tutti quanti quelli che sono all'ascolto e continuano a seguirci dopo 156 meravigliose puntate più qualche speciale.
156 puntate e un sacco di pause per le nazionali, questa volta con la pillola indorata della Nations League, che perlomeno ha dato una parvenza di competitività, ma tant'è, stiamo sempre parlando comunque di partite che poi non ci ricorderemo per un po'. Tranne i gol di Benzema ce li ricorderemo tutti perché sono bellissimi, approvo la mozione di Ronaldo per fargli vincere il pallone d'oro, sarebbe uno scandalo però se dovesse vincere lui e non Lewandowski, visto che ricordiamo l'anno scorso Lewandowski non ha vinto il pallone d'oro, non so cos'altro portarmi dietro da questa pausa per le nazionali, Gian, onestamente.
No,
a parte che in Francia non hanno dei protocolli Covid a quanto pare.
No, nemmeno io onestamente. Io da questa pausa per le nazionali mi porto dietro l'ennesima rottura di Maroni, e scusatemi i termini non proprio francesi, in merito, perché è impensabile che le squadre di club abbiano dei protocolli rigidissimi da seguire, che abbiano sempre l'attenzione altissima ed elevata per evitare qualsivoglia tipo di problema, poi bastano 10 giorni in un ritiro che succede il finimondo e a pagarne le conseguenze sono i club. Nella fattispecie parliamo per esempio di Rabiot, ma l'anno scorso è successo più di una volta all'Inter. Nella sosta di ottobre dell'anno scorso l'Inter arrivò a avere 5 casi di Covid con qualcuno addirittura autoctono prodotto da Piano Gentile. Per ricordarsene, però a prescindere da questo, questa volta è toccato alla Juve per esempio con Rabiot, che poi ha beccato di conseguenza Maignan al Milan e in realtà no, Maignan poi si è fatto male, scusatemi, e chi è che no, nessun altro si è preso il Covid della no, Maignan si è preso
Teo,
il Covid
oltre... Teo, ah,
Teo, ecco, mi mancava il francese del Milan che si era preso il Covid, non era Maignan.
Sì, ma Maignan ha avuto un altro problema.
Sì, al polso.
Alla mano.
Ha preso
al polso,
il problema alla mano sinistra, all'ala sinistra, è stato abbattuto e 10 settimane vuol dire spannometricamente ci vediamo nel 2022. E Teo, perdonatemi ancora per il lapsus di prima, è stato colpito, e questo sinceramente è una cosa che non può essere, e mi ripeto, non può essere tollerata, specialmente se a il momento in cui vengono commessi questi errori scandalosi vengono da quelle che sono le nazionali, che dovrebbero addirittura disputare un mondiale ogni due anni, per detta di Infantino, che le ha paragonati al Super Bowl, a Wimbledon, un po' di roba a caso, giusto per tenere alta la memoria dei tempi che furono. Gianni, grazie per quello che dici, passaci un po' di roba appena ce l'hai, perché evidentemente ne è in abbondanza.
L'ottimismo, ricordiamolo Gianni, è il sale della vita. E quindi diciamo che sì, il Milan, devo dire, ha avuto la pausa per le nazionali che l'Inter ha avuto a ottobre dell'anno scorso, cioè falcidiata dagli infortuni / Covid / altre cose. Sanchez sta bene, oddio no, deve ancora giocare una partita forse, quindi forse...
Taci Loprato, taci!
Forse questa mia frase non invecchierà molto bene, credo giocheranno stanotte, quindi chi lo sa. E in tutto questo l'Inter è stata ceduta per tipo 3 ore a PIF, al fondo PIF, che non è il fondo siciliano dell'Arancina Unita, ma quello del
apprezzo,
fondo saudita.
Apprezzo l'aggettivo declinato al femminile, anche i palermitani apprezzano.
Ecco, sì, beh, io poi non volevo entrare in questa faida, volevo semplicemente fare un gancio con un altro tema che ha tenuto molto banco questa settimana, fondamentalmente sulle basi del nulla mischiato col niente, se non questi fantomatici ambienti finanziari, che appunto è un po' come, cioè è un modo edulcorato e ricco per dire me l'ha detto mio cugino me l'ha detto, quindi questo è un po' la, poi possiamo farlo anche con vari accenti ovviamente, e quindi insomma il fondo PIF, che fa veramente ridere tra l'altro il fondo PIF, cioè dovrebbe, hanno tanti soldi, dovrebbero comprare qualcuno per fargli cambiare, cioè per trovargli un altro acronimo. Grazie al cielo appunto non stiamo parlando del fondo PIF all'Inter, perché poi diciamo ci sarebbero tutta un'altra serie di considerazioni che andrebbero portate avanti, però per il momento diciamo che non abbiamo in mente di costruire una superstrada che colleghi Newcastle a Milano, mettiamola così, a Santiago Mundi,
ma neanche Riyadh a Milano a quanto pare,
no. Tra l'altro, tu sai quando si giocherà la Supercoppa italiana?
Cos'è, il 22 di dicembre in Arabia Saudita?
Forse.
Ma come forse?
Con calma, non si sa. Boh, a quanto pare è stata smentita la notizia, se non sbaglio, perché pare non fossero d'accordo. Ma io la giocherei direttamente nel 2022. Posso dirti.
Ma non era così bello farlo giocare prima dell'inizio del campionato come le cose normali? Tanto è un trofeo dell'anno scorso.
Sì, no, ma noi con calma. Adesso, allora, tu con calma. Non ci pensiamo. E andiamo dritti, scudieri, senza guardarci più indietro. Facciamo. Disseminiamo. Però andiamo dritti, come se non ci fosse un domani. Comunque no, in realtà non, cioè, sì, si era parlato appunto del 22 dicembre, però pare, cioè non c'è stata tipo una comunicazione ufficiale, quindi anche perché tecnicamente cioè la Serie A non ha accettato la proposta dell'Arabia Saudita, perché il 21-22 dicembre c'è il turno infrasettimanale.
Ma scusa, ma qual è il punto? L'anno scorso hanno fatto la stessa roba, scusami se ti interrompo, cioè qualche anno fa hanno fatto la stessa roba con Milan e Juve, che erano andate lì a giocare forse in Qatar e non in Arabia Saudita, ma avevano saltato la partita, l'avevano recuperata perché c'era il turno il 23 dicembre e loro invece erano impegnate in Supercoppa quindi l'hanno recuperato a inizio gennaio. Boh, veramente, stare dietro la Serie A ogni tanto mi distrugge.
Sì, distrugge un po' tutti, ma soprattutto logora chi non ce la ricorda, perché noi abbiamo un centro VAR all'avanguardia.
Già.
E tutto questo, tra l'altro, non abbiamo neanche parlato di DAZN, che è di tutto il un po' di roba che si porta appresso, ma non è tema per oggi. Perché oggi, buon scudieri, dobbiamo parlare, appunto, settimana scorsa, per chi non fosse stato connesso con noi, abbiamo fatto una live di Twitch durante Belgio, Francia, può essere, sì, era Belgio, sì. Francia, credo.
Sì, sì, sì.
L'episodio, cioè, o meglio, il night live che abbiamo fatto è diventato l'episodio del podcast, banalmente perché non c'era nient'altro da dire quella settimana. E quindi però adesso appunto dobbiamo riavvolgere il nastro, perché l'Inter si trova davanti a delle partite che iniziano a pesare veramente tanto, perché gioca con la Lazio, gioca con lo Sheriff, poi giocherà con la Juve domenica prossima, e poi appunto si avrà questo secondo miniciclo che culminerà con il derby di andata, che insomma è sempre una partita che ha il suo peso specifico all'interno di una run della stagione, soprattutto se come quest'anno le differenze sembrano minime tra le squadre che poi potrebbero arrivare fino in fondo. Tutto questo panegirico per dirti: si gioca sabato con la Lazio, si gioca martedì con lo Sheriff, consapevole delle condizioni di Correa e Lautaro, che a turno hanno riposato una partita, hanno avuto dei piccoli acciacchi, posto che sicuramente Sanchez non avrà 90 minuti nelle gambe. Tu cosa scegli? Tu fossi Inzaghi, che tra l'altro torna all'Olimpico da avversario per la prima volta dopo tipo 20 anni, tra una cosa e l'altra, come fai giocare davanti la tua squadra?
Bellissima questione, questione nel senso di alla francese question, domanda. Io probabilmente mi addentrerei in una di quelle situazioni simil Genoa, cioè 3-5-1-1 con quell'uno dietro a Dzeko che sia in grado di giocare centrale, non per esempio Perisic. Mi dicevi poco prima di iniziare che Biasin, comunque sull'argomento, è sempre abbastanza informato, dire che le idee papabili possano essere Dzeko più Lautaro in jet lag, quindi non è esclusa l'ipotesi della coppia titolare. Poi c'è Dzeko,
cosa che era successa anche dopo la prima sosta.
Sì, però aveva un giorno in più Lautaro lì in quell'occasione, non tantissimo, però almeno aveva un giorno in più. Qua proprio giocherebbe stanotte per poi arrivare domani sera a Milano ed essere in campo sabato, mentre lì arrivò il venerdì mattina, quello che è, giocò la domenica più o meno. Queste sono le tempistiche. L'alternativa è poi Dzeko Çalhanoğlu e infine Dzeko Perisic, con Perisic che secondo me quel ruolo non lo sa fare, non lo può fare, che ha dimostrato in più riprese sotto vari allenatori di non poterlo fare, semplicemente perché viene depotenziato sotto qualsiasi punto di vista, non per la sua mancanza di volontà, ma proprio per caratteristiche tecniche. Io andrei sull'opzione Dzeko Çalhanoğlu, con però un dubbio a quel punto, visto che non hai centrocampisti. Meglio, Sensi è out, stranamente. Vidal è nelle stesse condizioni di Lautaro e Correa, e idem dicasi Sanchez a questo punto. Gagliardini sta rientrando da un infortunio, o comunque ha anche caratteristiche diverse. Vecino, anche lui sudamericano, quindi ha questo problema relativo al rientro dal Sud America, dalle qualificazioni per il mondiale. Come potrebbe a quel punto schierarsi l'Inter? Cioè avrebbe Barella, Brozovic e sì, verosimilmente Gagliardini, però non ha il cambio, o mi sto dimenticando qualcuno in mezzo al campo? No,
ma guarda, a meno che non abbiamo aggiunto qualcuno nell'ultima sosta, no, siamo l'hashtag è sempre siamo questi, anche se ti dico Gagliardini, che era esattamente il nome che mi era venuto in mente, e tra l'altro è stato uno dei tipo quattro giocatori che ha fatto due settimane con Inzaghi. Cioè, devo dire che per essersi infortunato tipo il 10 agosto, figa, siamo al 14 ottobre, immagino che sia recuperato.
No, anch'io lo immagino, attenzione, però siccome è rimasto fuori un bel po', quindi non so le sue condizioni.
Ma poi soprattutto soprattutto mi immagino, cioè, sai quel giochino per cui si diceva sempre Milinkovic viene all'Inter per soldi e Gagliardini? Non vorrei, e poi Gagliardini è sempre stato un nome che piaceva alla Lazio proprio per le sue caratteristiche, non vorrei che appunto Inzaghi facesse il gioco delle coppie e dice vabbè, c'è Milinkovic, ci metto addosso Gagliardini a uomo e vediamo un po' quello che succede. Potrebbe anche essere questo. Io onestamente sarei super curioso di vedere Çalhanoğlu dietro la punta, perché è lì dove poi al Milan è esploso, non da mezzala con Montella, dove stava per probabilmente causare la morte di svariati milanisti,
ma anche la sua volendo,
Sì, beh, ovviamente calcisticamente anche la sua, però poi con Pioli ha trovato tutta una serie di spazi che tra l'altro Dzeko gli creerebbe forse anche più di Ibra, o di un Ibra non al top della forma, come poi è stato praticamente tutto l'anno scorso a parte il primo mese e mezzo con annesso gol al derby. Quindi sarei davvero curioso, e potrebbe essere veramente un po' la svolta, perché Çalhanoğlu secondo me è uno di quei giocatori che adesso deve fare, ha avuto un po' il momento con Dogbia, cioè prima partita sembrava tipo il re del centrocampo, uno che aveva sempre giocato in questa squadra, sempre giocato con Inzaghi eccetera eccetera, così come con Dogbia la prima partita contro l'Atalanta fece un qualcosa di, cioè recuperò 800 palloni e sembrava veramente the next big thing atterrata dall'astronave a Milano grazie a Fassone. Poi però si è un po' perso, ha avuto dei picchi più o meno intensi, molto più bassi che alti, come con Dogbia, però aveva sempre il favore dell'allenatore, no? E infatti Inzaghi, Çalhanoğlu l'ha sempre fatto giocare, tranne tipo nell'ultima partita quando era evidente che insomma un po' per riposo, un po' perché aveva preso una spirale un po' negativa, doveva riposare, però l'ha sempre buttato in mezzo alla mischia e c'è anche un grande feeling. Potrebbe essere, cioè, questa seconda tornata di partite quella in cui veramente Çalhanoğlu mette quella marcia in più e diventa un valore aggiunto, perché ad oggi Çalhanoğlu non è stato un valore aggiunto per l'Inter, non gli si chiedeva di prendere per mano il centrocampo della squadra e guidarlo verso nuovi orizzonti, anche perché comunque lì io ci vedo sempre di più Barella a fare quel ruolo là, cioè quello che veramente diventa un giocatore box to box e che detta il ritmo della squadra qua, insieme a Brozovic. Però sicuramente Çalhanoğlu deve diventare un giocatore funzionale, al momento non è, come dire, non ha ancora trovato il suo posto. Non so poi Gian se tu sei d'accordo con me.
No, io credo che in realtà Çalhanoğlu abbia beneficiato della prima partita col Genoa, che con tutto il rispetto per Ballardini e il Genoa stesso non è della stessa caratura dell'Inter, e quindi ha avuto un esordio facilitato, mentre col progredire del tempo e con l'inserimento, anche perché in quella partita si giocò col 3-5-1-1 all'inizio, non so se ricordo male, ma Lautaro esatto, era squalificato, quindi lui partì da mezzala con Sensi trequartista in quella partita. Però rispetto a quella che potrebbe essere la gara con la Lazio, sicuramente mancherà Sensi, salvo miracoli dell'ultime 48 ore di cui non sono onestamente a conoscenza, e mancherà quasi sicuramente Lautaro, che lascia spazio a un attaccante che più diverso da lui non può essere, perché Dzeko è praticamente l'opposto di Lautaro, quindi anche lì è diverso. E io pure mi aspetto almeno due passi in avanti da parte di Çalhanoğlu, mi aspetto che sappia quantomeno entrare nel ritmo della partita e capire le situazioni che gli si pongono davanti. Ogni tanto è sembrato quasi un corpo estraneo, ma non perché non si impegnasse. Al Milan uno dei problemi principali di Çalhanoğlu è che sembrava Pjanić a Roma, quando giocava in ciabatte, per definirlo alla caressa, tipo Vucinic, no? Al Milan dava un po' questa impressione, all'Inter non mi ha mai dato questa cosa di essere svogliato in campo, è proprio che non si ritrovava all'interno di un sistema di gioco nuovo. Io credo che la sua presenza adesso a ottobre possa far presagire che abbia quantomeno capito meglio quali sono i dettami che gli chiede l'allenatore e i ritmi che deve tenere la squadra. Questo poi va valutato, e credo che abbia due colpi a disposizione, sia con la Lazio che con lo Sheriff, che saranno due partite all'antitesi una rispetto all'altra, proprio per tipologia di avversario. Deve dimostrare di essere, di essersi calato bene all'interno di questo sistema, posto che, e poi ti faccio la domanda delle 100 pistole, per profondità nel ruolo probabilmente, ora che ci ragiono un po', l'ipotesi Perisic dietro a Dzeko non è così campata per aria, se ci la pensi, eh?
Tirami fuori una risata isterica, per favore.
E no, lo so che sei isterico al pensarci, però pensa bene, Di Marco, Darmian e Dumfries sono tutti e tre, oltre Perisic, ampiamente a disposizione di Inzaghi. Giocano due esterni titolari, uno sta in panchina, e nel caso in cui giocano Dumfries e Di Marco hai comunque un cambio per, pronto per entrambi. Alla peggio c'è D'Ambrosio, che quel ruolo lo può fare con una chiave più difensiva, ma lo può fare, e tecnicamente ci sarebbe anche Kolarov fra tutte queste alternative qui, che anche lì alla, non può farlo come lo fa Perisic o Di Marco, però almeno sull'esterno ci sa stare, perché quello è il suo luogo di nascita, sebbene in una difesa 4 e con 20 anni di meno. Però sto divagando. Però potrebbe avere un senso, in quel modo tu hai il centrocampo titolare a disposizione e sicuramente un cambio pronto, posto che poi Vidal e anche Vecino magari non sono pronti per avere i 90 minuti nelle gambe, però magari 30 minuti finali li hanno, 15 minuti finali, nonostante il jet lag, li possono avere nelle gambe. E quello è una cosa su cui non abbiamo pensato. Oh, poi magari gioca Satriano, eh? È una roba che colpisce tutti dal nulla.
Ci siamo dimenticati di Satriano, che sarebbe anche ora di farlo partire. Guarda, io, cioè, forse fosse stata una partita, cioè, non lo so adesso con tutto il rispetto, però magari tipo Inter-Empoli te la puoi anche giocare. Però l'Inter comunque viene da delle partite non esaltanti, cioè, esaltanti perché l'hai ripresa, però poi adesso no, ovviamente sono passate due settimane, quindi non ci si ricorda della tragedia umanitaria che è stata il primo tempo di Sassuolo-Inter.
Perché quello di Firenze?
Inter-Shakhtar o di Fiorentina-Inter. Cioè, sono tutte partite in cui l'Inter si è dovuta trovare a rincorrere. E ti va bene una volta, ti va bene due volte perché sei più forte, ma la Lazio ha dimostrato con la Roma, prendendo a sberle un po' di squadre, poi ha perso col Milan, ma del resto il Milan c'era il campionato, quindi ci può stare, non vedo squadre più forti del Milan, quindi la Lazio è una squadra molto diversa e che soprattutto i giocatori per una partita addormentartela se si mette subito nei binari giusti, quindi è anche questo che può valorizzare. Effettivamente Perisic è il giocatore comunque che sta giocando bene quest'anno, non gli si può dire niente, sta giocando bene, ha la testa giusta e corre, non ha ancora segnato credo, o forse ha segnato un gol, ma ha segnato un po' pochino, però davvero su Perisic, cioè, sapete insomma le mie crociate contro di lui, ma da 8 mesi a questa parte non gli si può davvero dire niente, quindi avrebbe senso. Certo, non ci aspettiamo che faccia, appunto, non lo so, la partita della vita, né tantomeno mi aspetto il risultato di Roma-Inter 2-2 quando Conte lo mette davanti nella pollata del secolo e l'Inter prende il 2-2 perché smette completamente di avere riferimenti davanti. Molto interessante, anche perché tra l'altro poi comunque
ha segnato il gol con la Fiorentina.
Ah già, è vero, che scemo, certo, sì, il 3-1, no?
Sì, proprio quello.
Bello, che emozione. Beh, no, lì gli ho voluto anche più bene del solito, quindi sì, me lo ricordo. E Satriano potrebbe essere la giocata che sotto traccia, completamente sotto traccia, perché nessuno ne sta parlando, però poi sbam, te ne esce così. Apprezzerei Inzaghi, anche con una mossa del genere, posto che in realtà comunque dobbiamo pensare al fatto che tra Lazio e Sheriff, forse nella mente dell'ambiente interno all'Inter, è paradossalmente più importante quella con lo Sheriff. Poi tutti diranno: sono tutte importanti, sono tutte finali.
No, ti prego, non lo dire anche tu, dai, ti prego.
Sì, ma Gian, questa cosa la diciamo spesso, e l'anno scorso l'abbiamo detto e poi le abbiamo vinte tutte quante, quindi in realtà potrebbe anche essere utile. But still, comunque, cioè, con la Lazio pareggi, la butto lì, perdi facendo gli scongiuri, hai comunque altre 30 partite per rientrare. Non vinci con lo Sheriff, perché con lo Sheriff a San Siro hai un solo risultato, come ne avevi uno con lo Slavia Praga e uno col PSV e uno con, qual era l'altro, l'altra tragedia di squadra con cui non abbiamo vinto? Vabbè, insomma, avete capito?
Tutte, cioè.
Sì, no, c'era Slavia Praga, vabbè, l'anno scorso c'era il Borussia Mönchengladbach e hai perso pure col Borussia, cioè no, hai pareggiato col Borussia Mönchengladbach e pareggiato con lo Shakhtar. Quindi insomma, 4 anni in cui dovevi vincere assolutamente una partita e non l'hai vinta mai. Quindi con lo Sheriff è 10 volte più importante, perché con il Real perdi in maniera molto beffarda, ma il Real Madrid ci può stare, posto che con il Real Madrid in questi anni hanno fatto risultato tutti tranne che l'Inter, e mi farei un po' di domande. Con lo Shakhtar traversa, sbagli gol eccetera eccetera, perlomeno non perdi, ok, ma se per il quinto anno consecutivo non vinci in casa una partita che devi vincere veramente, allora qui si inizia, cioè iniziano i fantasmi proprio.
Sì, comunque, come dicevi tu, una partita per volta, cioè nel senso, la gara con la Lazio sarà importante anche dal punto di vista mentale, per come poi approccerà l'Inter la gara con lo Sheriff, su cui torniamo al volissimo. Cioè io comunque voglio ricordarti che la Lazio torna con ad affrontare l'Inter senza Acerbi, che è squalificato, quindi qua le probabili danno Patrick insieme a Luis Felipe titolari, due che fino all'anno scorso giocavano nella difesa 3. Patrick addirittura è un adattato della difesa 3 a fare il terzo di sinistra, ora sarebbe titolare.
È un adattato anche in difesa, cioè in un campo da calcio.
Sì. Patrick. Vabbè, ok. Il terzino sinistro sarebbe comunque Isai, con Lazzari a destra. E Isai non è un terzino sinistro, è un tuttofare della difesa, ma non è un terzino sinistro. Quindi anche lì è vero quello che dici, però la gara con la Lazio presenta delle caratteristiche che possono anche andare a tuo vantaggio. Cioè, quando ti ricapita di giocare contro una difesa così poco fisica come quella che potrebbe proporre la Lazio? Cioè, la Lazio è, a livello di squadra, è una squadra che gioca pochissimo sull'esterno, sull'esterno per poi trovare i traversoni. Nonostante questo ha fatto 4 gol di testa, una roba del genere. Sto andando a controllare perché l'avevo visto prima il dato. Comunque è una squadra, è la quart'ultima per corner, con 27 corner battuti, e ha segnato 4 gol di testa, però sono 2 di lui, di Sergei, e 2 di Immobile. L'Inter per, dal canto suo, è la squadra che ha segnato più gol di testa e che sempre dal canto suo è terza a pari merito per numero di angoli battuti. Quello che voglio dire è che oggettivamente, se tu non provi a sfruttare una situazione così vantaggiosa contro un avversario come la Lazio, poi un po' il tarlo ti rimane. Va bene, avrà recuperato Immobile, però è un Immobile sempre, non dico a mezzo servizio, ma non nella condizione migliore. L'Inter deve comunque partire per andare a Roma con la consapevolezza che questa potrebbe essere una delle partite decisive per poi il proseguo della stagione, e in quel proseguo della stagione finalmente arriviamo a parlarne, come hai anticipato anche tu, c'è lo Sheriff, che io chiamerò semplicemente Sheriff perché non voglio fare figure di merda con il suo nome, tantomeno non pronuncerò la regione a cui appartiene perché non voglio fare figure di merda, bis. Ma quella è una partita che non solo è da vincere, ma quella è una partita in cui dare un segnale. Perché, ok, il Real ci ha perso perché il Real ci ha perso, però tu devi dimostrare a giro di 3 giorni, perché si gioca di martedì, se non ricordo male,
yes,
che tu puoi giocartela con una squadra che ti viene a prendere alto e che ama tenere la palla, ma che sai giocare e sai possibilmente anche vincere contro una squadra che si mette tutti dietro e non fa passare una mosca, perché di questo stiamo parlando. Io non so se abbiamo avuto modo di analizzare i dati dello Sheriff contro il Real Madrid nella gara vinta al 93esimo con un gol della Madonna da parte dello Sheriff fatto da 2-1, sì, Till all'89esimo. Ma a parte il dato degli expected goal che è pazzesco, cioè stiamo parlando di una squadra che ha vinto, ha fatto due gol al Real segnando con appena 0,35 expected goal contro un Real che ne ha fatti 3,20 e ha segnato solo su rigore di Benzema. Quindi già questo fa capire la bontà della sculata della squadra dello Sheriff. Ma è una squadra che ha tenuto il 40% di possesso palla, ha fatto 3 tiri in porta e un tiro fuori, quindi 4 tiri totali. Il proprio portiere ha fatto 10 parate, 10, non 10, ha completato 177 passaggi in 90 minuti, ne ha tentati 248. Il Real, per dare un'idea, ne ha completati il triplo, cioè 632, ha 13 calci d'angolo contro 0 e che ha commesso 12 falli, cioè non è una partita, è stato praticamente un massacro che poi il Real in qualche modo è riuscito a perdere, perché se tu sbagli occasioni come quella di Nacho al 36esimo o di Modric al 75esimo dopo che l'avevi riagguantata, o che prima del gol Jovic si mangia una buona occasione da praticamente due passi e poi quelli infilano un tiro di probabilità al 3% e te lo mettono dentro, questi hanno fatto veramente, c'è cioè un tiro segnato sulla mappa e non voglio esagerare, dai 35 metri, ed è considerata una delle occasioni della chiudo ripassandoti il pallone con un dato che è meraviglioso. Infogol mette a disposizione quella che è la valutazione di equità del risultato, cioè in una scala da 1 a 100 quanto è equo, quanto è giusto il risultato. Io vi prego di credermi, la valutazione di equità di Real Madrid Sheriff è 34.93, cioè non penso di aver mai visto una roba così bassa, e ho visto praticamente tutti i dati dell'Inter che è maestra in queste partite. Veramente è una roba meravigliosa, non so come altro definirlo. Però tornando seri, questa è una partita in cui l'Inter dovrà fare la gara che doveva che ha fatto contro lo Shakhtar l'anno scorso in casa, con la consapevolezza che non sarai a San Siro ma sarai in Transnistria, che non so neanche se ho pronunciato bene, ma in cui mi sono avventurato a pronunciare, e il pubblico ci sarà. E quello sarà anche un fattore in tutto questo.
Sarai in quel posto lì strano, dove succedono cose, ci sono i mostri evidentemente, e tra l'altro, mamma mia, guarda, non ci voglio neanche pensare a cosa potrà essere quella partita là in quella terra lì, quindi... Appunto, una partita alla volta, concentriamoci, anche perché col Real Madrid è stata la più grande partita di FIFA giocata dal vivo che si ricordi, una sfangata di proporzioni
cioè, sì, vabbè, ma questa è quella partita in cui chi perde è oggettivamente più forte, quando prende quel gol lancia il controller contro la TV spaccandola.
Sì, a me era successo in un Inter Marsiglia-Inter 1-0, gol di Ayew al 90esimo che ho spaccato un controller della PlayStation, perché avevo capito che quella sarebbe stata l'ultima volta, e quindi è stata veramente veramente triste. Poi con Pazzini che segna su rigore e insomma cose tristi che non vogliamo ricordare, quindi cacciamo via questi pensieri dalla nostra testa. Gian, io non, cioè, come dire, cosa, posto che questa era la nostra preview, cosa ti aspetti adesso però, cioè, da persona che segue con umano trasporto questa squadra da questo ciclo di partite? Perché appunto adesso abbiamo detto Sheriff, Lazio, però poi anche vedendo come si stanno muovendo le altre, cosa stanno facendo, veramente si inizia a capire un po' di più degli equilibri del campionato. Cosa ti aspetti che possa succedere ora?
Per l'Inter mi aspetto che finalmente, come dicono gli americani, kicking in, cioè arrivi, dia segnali di esistenza alla condizione fisica, perché l'Inter non mi sembra evidente che abbia deciso di non avere i 90 minuti nelle gambe e quindi gioca solamente i secondi 45, almeno spero, perché se no è tragica. Però comunque mi aspetto un Inter più continua nell'arco dei 90 minuti, non si possono più regalare primi tempi, perché finché lo fai con tutto il rispetto per la Fiorentina, che secondo me è una delle migliori squadre che ha affrontato l'Inter sin qui, finché lo fai col Sassuolo e finché lo fai con lo Shakhtar e quant'altro, allora magari poi nel secondo tempo non, o la recuperi o addirittura non subisci più. Nel momento in cui però inizia a farlo con la Lazio, con la Juve, con il Milan, con la Roma, con il Napoli, e se regali un tempo a testa rischi di regalare almeno due gol a testa e poi vali a ripigliare, poi ti servono i Monster, ma non la versione originale con Sean Bradley, cioè ti serve la versione Monster con Anthony Davis e Klay Thompson, quindi anche lì siamo in questa fase qui del gioco. Poi mi aspetto per il resto che l'Inter mantenga il livello che ha espresso di calcio quando ha giocato a calcio, cioè se uno va a vedere i numeri dell'Inter in Serie A, è la prima squadra per gol fatti con ampio margine, è la prima squadra per expected goal fatti con ampio margine, entrambe volte sul Napoli, è la prima squadra con ampio margine per non penalty expected goal rispetto al Milan questa volta, e c'è da migliorare quella che è la fase, chiamiamola fase difensiva, in realtà è il concetto di subire gol. Nulla di irreversibile, perché è la quinta miglior difesa per quanto riguarda i non penalty expected goal, però per quanto riguarda, così come anche la difesa nel calcio reale, perché sono stati subiti 8 gol. Il problema è che i non penalty expected goal corrispondono esattamente a 7.99. L'Inter non può avere una razio di 1 a 1. C'è qualcosa da sistemare. Questo secondo me è uno di quelle altre cose per cui l'Inter deve mettere la stagione sui binari ancora, però credo che quello dipenda anche dalla condizione fisica. Cioè, se invece te, cosa ti aspetti?
Ma guarda, io di base mi aspetto sempre di soffrire molto in queste situazioni, perché poi stiamo sempre parlando di una squadra che sta ancora trovando la quadra in termini di uomini e di assetto, quindi lo sappiamo, cioè è uno degli aspetti che ha rincuorato tutti in questo momento storico, che vedere magari il Milan che ha avuto un percorso netto così come il Napoli, nonostante le prime partite abbia abbastanza temporeggiato, però poi ha avuto un exploit di questa maniera, ed è stato appunto un percorso abbastanza lineare. Quello dell'Inter è stato tutto meno che un percorso lineare in queste prime partite, fatto di sperimentazioni, fatto di una serie di vicissitudini avverse che poi sono state ribaltate a loro volta. Però comunque sei lì, e quindi questa è la cosa. Quindi sì, quello che mi aspetto io è veramente trovare una logica nei cambi, una logica nella gestione della partita, un ritmo e dei ruoli un po' diversi, perché l'abbiamo detto, Barella adesso è chiamato a fare uno step in avanti e deve continuare a farlo. Lautaro e Dzeko devono iniziare a giocare insieme e a farlo per la squadra, non solo per loro due. Di Marco deve trovare il suo posto all'interno delle rotazioni in maniera fissa. Dumfries deve essere quel giocatore che sposta gli equilibri di Çalhanoğlu, l'abbiamo già detto, quindi mi aspetto non di avere il quadro completo, perché comunque il quadro completo lo abbiamo sempre a gennaio-febbraio, ma di vedere qualcos'altro che va al proprio posto. Non mi immagino di vincere contro la Lazio, contro la Juve, contro il Milan, tutte e tre le partite. Spero di uscire con 7 punti, verosimilmente potremmo uscirne con 5, comunque non sarebbe un dramma, perché vuol dire che non hai persa nessuna, però poi devi... La cosa più importante forse è che non ci siano infortuni gravi in questa fase, non ci siano fastidi, non ci siano cose. L'Inter deve veramente raccogliersi e poi andare dritta, perché non è adesso che si decide lo scudetto, non è adesso che si decide il futuro di una squadra. Adesso l'unica cosa che si decide è se l'Inter giocherà o meno gli ottavi di Champions League, perché appunto, ce lo diciamo sempre, in Champions c'è sempre il risultato così, però... Anche gli anni scorsi era, ma la terza giornata hai fatto schifo e poi comunque ha avuto la possibilità di qualificarti fino all'ultima giornata, però poi non hai mai vinto quando serviva. Quindi io forse esigo, tra virgolette, uno step in avanti in Champions, in campionato. Per me l'importante è non perdere mai la bussola e trovare un'identità chiara, che adesso non si è ancora vista.
Cioè, tu quindi privilegeresti dal punto di vista... Cioè, ti metto davanti allo scenario fatto e finito, cioè pareggi con la Lazio, vinci con lo Sheriff, o perdi con la Lazio, vinci con lo Sheriff, per te questo doppio colpo è comunque positivo?
Ma guarda, forse ricominciare con un pareggio dopo la sosta non è l'optimum, quindi magari ti direi vinci con la Lazio, vinci con lo Sheriff, pareggi con la Juve.
Stai andando in là. Cioè, io parlo io sono quasi convinto che l'Inter non possa vincere una partita senza poi vincere l'altra. E credo che ci sia quasi un sillogismo fra una correlazione fra le partite, sia con Lazio che con la Lazio che con lo Sheriff, che poi ha maggior ragione con la Juve, anche se quella poi è una partita a sé in realtà. Cioè, io credo che se non fai risultato con la Lazio, non vedo come tu possa reagire per farlo con lo Sheriff, perché oggettivamente arrivi in condizioni, secondo me, migliori di quelle del tuo avversario, e sai che probabilmente questa potrebbe essere una partita che per molti nella lotta a scudetto potrebbe far perdere punti a Roma con la Lazio. Quindi non so se poi
comunque
tu prendi la sberla.
Gian, noi siamo veramente provinciali, perché sai cosa ti direbbero i veri master? L'Inter è una grande, campione d'Italia, gioca per vincerle tutte.
No, ma infatti io sono dell'idea anch'io questa cosa qua. L'Inter deve giocare per vincerle tutte. Però
su questo siamo d'accordo.
Però sono dell'idea che se non fai risultato con la Lazio, poi non vedo come tu possa mentalmente, secondo me, farlo con lo Sheriff. Cioè, secondo me le due partite sono collegate. C'è un filo che parte da Roma e arriva a Tiraspol, e lì non ti dico si decide tutto, ma si decide tanto. Per la Champions sicuramente si decide tantissimo. Per il campionato ti metti in una condizione in cui verosimilmente sei in svantaggio rispetto agli avversari, perché andresti a non fare punti o a farne uno solo sul campo della Lazio, quando magari in realtà, andando a vincere contro una Lazio non al massimo, ti metteresti in una posizione di vantaggio, tipo a dire vabbè, ho due punti di bonus, mettili lì da parte, poi magari se mi prende la giornata no, comunque ho quei due punti lì, perché tanto so che è difficile che le altre vadano a vincere a Roma con la Lazio. Se lo fanno, chapeau. Ma se io inizio già a non farlo, non ho i due punti di bonus e rischio di essere nella situazione di dover inseguire. Questo è il mio concetto.
No, ma chiaro, no, ma infatti, cioè, una grande squadra vince entrambe le partite, punto, period. L'Inter deve ricostruirsi grande, ha un'attitudine da squadra gigantesca, però poi l'attitudine sappiamo che non basta, perché sennò il Venezia o altre squadre avrebbero vinto i campionati, invece si ritrovano così. La Fiorentina di Italiano avrebbe vinto contro l'Inter, avrebbe vinto contro il Napoli e si è ritrovata con 0 punti in 2 partite, quindi c'è tutto un altro corollario da fare, e poi bisogna sempre venire a patti un po' con la realtà di questo momento.
Posso che l'Inter in Serie A questo atteggiamento ce l'ha. In Champions no, cioè non ci giro neanche attorno. In Champions no, cioè in Champions sembra veramente la Fiorentina di turno. In campionato invece il campionato ce l'ha, quindi per quello ti dico che magari portarselo dietro dal campionato contro una squadra che è ampiamente alla portata dell'Inter potrebbe essere utile. Magari l'Inter dovrebbe fare l'esatto contrario del Milan di Galliani, cioè non sentire la musichetta, o magari mettere O Generosa sopra l'inno della Champions, non lo so, potrebbe essere un'idea.
La mandiamo in Media House e vediamo cosa ci dicono. Nel frattempo direi che anche per questa settimana è tutto, amici all'ascolto, visto che ce l'abbiamo fatta, siamo sopravvissuti non solo a un'altra pausa per le nazionali, ma voi anche a un altro episodio dell'Orologio. Vi ricordo che potete seguirci durante le partite, anche se mi sa che questo weekend io non la potrò vedere, sui nostri canali Twitter,
siamo
Instagram,
in due, Facebook. Siamo in due.
Io sto appena dicendo di seguirci che commentiamo la partita, no, non appunto, la guardo io, non la guardo tu.
No, io la guardo, siamo in due appunto per quello, uno copre le spalle all'altro.
Ah, ok, no, invece, no, di solito sai, ero io quello simpatico dei due quando che fa il tweet, ma vabbè. Ragazzi, dovrete accontentarvi di Scudieri, cosa vi devo dire di più? Non è vero, Gian, ti voglio bene, e soprattutto poi Lazio-Inter per te è anche una partita familiare, mi
viene da
dire.
È il tuo Roma-Inter.
Ecco, esatto. Noi abbiamo questo rapporto con la capitale che proprio ci porta emozioni. Quindi, insomma, sarete nelle mani del buon Gian Scudieri per Lazio-Inter. Io tornerò in postazione per Inter-Sheriff, sperando appunto poi di ritrovarci dopo questa combo di partite, magari già dopo la partita con lo Sheriff, nella notte della partita con lo Sheriff. Ve la butto lì per commentare una partita, per l'appunto, vittoriosa, chi lo sa, vediamo, incrociamo le dita, incrociate tutto quello che potete incrociare. Nel frattempo sapete dove trovarci, ormai non avete più scuse. Grazie e alla prossima, ciao!
Ciao!